E noi siamo già in collegamento, in diretta con il nostro primo ospite. C'è stato un piccolissimo cambiamento di programma, ma non preoccupatevi, siamo in diretta ora con Dino Fracchia, storico fotogiornalista italiano. Buongiorno Dino, benvenuto a Radio Città Aperta.
Grazie, anche grazie per lo storico.
Beh, insomma, questo libro dimostra la tua grandissima esperienza, tutte le piazze importanti che tu hai documentato, che hai immortalato, davvero un arco di tempo importante, dagli anni 70 a oggi.
Eh sì, è un po' di tempo che faccio questo mestiere.
E tra l'altro tu non hai lavorato solo in Italia, ovviamente hai viaggiato in Europa, Africa, Medio Oriente, America, hai seguito tantissimi eventi importanti, ma in questo libro parliamo per l'appunto delle piazze italiane. Come è nata l'idea di realizzarlo? Ci sono delle foto veramente emblematiche, bellissime, si vede il cambiamento del nostro paese nell'arco di 50 anni, quindi...
Sì, insomma. Ma è nata dal fatto che io da tempo facevo dei miei piccoli libretti autoprodotti, soprattutto per mettere un po' ordine logico al mio archivio.
Certo.
Questi libretti li ho proposti a qualche editore, e c'è stato questo editore che c'è stato, cambiando però leggermente il discorso, cioè invece che fare una cosa esclusivamente fotografica sulle mie foto appunto storiche, facendo un excursus dagli anni 70 ai giorni nostri, aggiungendo qualche testo di persone che sono state testimoni di quei fatti.
Infatti ci sono dei contributi importanti, lo abbiamo detto anche prima, Vittorio Agnoletto, che tra l'altro ha contribuito con l'unico articolo che ha voluto scrivere in occasione del ventennale di Genova, poi c'è Carlotta Cossuta, Sandrone Dazieri, Henry De Luca, Federico Dragogna, Patrizio Fariselli degli Area, quindi voci che vengono anche da vari ambiti diversi, ecco, non solo giornalisti ma anche attivisti, musicisti. Com'è andata la raccolta di questi testi?
Beh, la raccolta dei testi l'ha fatta l'editore.
Sì, comunque interno 4, sì.
Sì, sono tutti personaggi che sono stati testimoni degli avvenimenti che io ho fotografato.
Certo, certo.
Questa è la cosa che dice.
Certamente, e ognuno ha, come dire, dato un po' la sua interpretazione di questa raccolta di fotografie. Partiamo per l'appunto dal movimento operaio degli anni 70, poi c'è il femminismo, poi ci sono le grandi manifestazioni, tra cui Genova, di cui parliamo più diffusamente oggi, fino anche ai Fridays for Future e anche le manifestazioni subito dopo l'emergenza Covid. Dino, come sono cambiate le piazze?
Le piazze non sono cambiate, è cambiata la gente, le piazze sono sempre le stesse e la gente anche in fondo è sempre la stessa, anche se sono cambiate le facce, sono cambiati i vestiti, ma cioè si va in piazza per testimoniare, per protestare, e lo si faceva allora come lo si fa oggi, su questo non ci sono stati cambiamenti.
Certo, certo. Tu sei stato tra i primi fotogiornalisti che ha abbracciato le nuove tecnologie, no? Comprendendone le grandi potenzialità, ma anche, se vogliamo, i rischi, no? Tu pensi che, ecco, la dimensione virtuale un po' minacci quella dell'impegno reale, dell'attivismo sul territorio, oppure può essere invece un complemento, un amplificatore, usandola bene?
Usandola bene, ma purtroppo oggi siamo sommersi da miliardi di fotografie. Capire quelle che possono restare come documento storico o quelle che hanno la vita di un minuto è difficilissimo. Per quanto riguarda strettamente la mia professione, sono assolutamente convinto che sia una professione che o va a scomparire o va a cambiare enormemente, perché chiaramente non ci sono più gli sbocchi professionali di una volta, i giornali sono tutti in crisi, l'editoria in genere è abbastanza in crisi, per cui oggi cosa resta? Resta il web, ma il web è una specie di magma dove c'è tutto e il contrario di tutto.
Certo.
Mi sono sempre considerato più che altro un giornalista che usa la macchina fotografica invece della penna. Il mestiere del giornalista è quello di, cos'è, di testimoniare, di raccontare, e nel caso anche di essere noia storica. E in questo marasma del web è la cosa sempre più difficile, insomma.
Certamente, è molto difficile anche avere il tempo di capire un racconto, è molto difficile dare spazio anche all'interpretazione di fenomeni che poi sono complessi, non li possiamo ridurre a pochi secondi di attenzione mentre scorriamo la nostra newsfeed su un social. E tu quindi sei ottimista o pessimista sul futuro della tua professione, sulla sua importanza?
Sono piuttosto pessimista.
Cioè, non ci sono giovani fotografi con cui tu sei in contatto e che vedi che
sì,
possono un po'...
Sono bravissimi i giovani fotografi con cui anche sono in contatto, però il problema del fatto che non esistono più o quasi i giornali, c'è stato un fenomeno contrario, cioè sono aumentati a dismisura, in maniera veramente incredibile, i concorsi fotografici. Per cui cosa succede? Succede che un giovane fotografo parte, va anche in luoghi difficili,
sì,
ma non va più per fare appunto quello che dicevo prima, testimoniare e raccontare, va per vincere il concorso. Alcune, anche le fotografie che fa sono spesso sono viziate da questa visione di dover fare la foto da concorso, non
sì,
la foto da attualità. E questa è una cosa che non mi piace, ecco.
Certo, perché riduce magari alla sola spettacolarità dell'immagine singola il senso di quella foto e semplifica, appiattisce, non ci fa interrogare,
esatto,
su cosa ci sta dietro.
Non fai più il tuo mestiere, vai soltanto per fare le foto da concorso. Le foto da concorso non hanno niente a che fare con le foto dell'informazione e d'attualità.
È chiaro, certo. E, senti Dino, torniamo un attimo a Genova, perché lo scritto di Vittorio Agnoletto è un po', alla fine conclude dicendo: noi avevamo ragione ma non avevamo la forza, eppure Genova ha dimostrato la forza delle immagini, l'importanza delle immagini per raccontare dei soprusi, per raccontare delle torture, quindi forse non è proprio tutto perduto. Per te com'è stata l'esperienza di Genova? Cosa ti sei portato dietro?
Cosa mi sono portato dietro? Intanto tanta fatica, tanto fumo. Cioè anch'io non mi rendo conto che sono già passati 20 anni.
È pazzesco, cosa, eh? È veramente incredibile.
Mi sembra una cosa che è successa ieri. Non lo so, guarda, se non altro, molte delle foto che sono state fatte, e per fortuna sono state fatte molte foto, sono servite dal punto di vista giudiziario. Perché sono servite per far vedere cosa era successo, chi aveva fatto una cosa, chi aveva fatto l'altra, chi aveva esagerato, chi aveva uscito dal seminato, e queste foto molto spesso sono servite dal punto di vista giudiziario, questo sì.
Quindi non possiamo dire che sia stata una sconfitta o che sia andato tutto perduto. Io ne parlavo anche nella scorsa puntata con uno dei cosiddetti millennial, no? un giovane attivista che al tempo probabilmente aveva pochi anni o forse non era ancora nato, e nella nostra generazione, anche di chi è nato negli anni 70, è rimasto come un trauma collettivo, ma forse per le generazioni che sono arrivate dopo non è stato proprio così soltanto un trauma, forse c'è una lezione o c'è un qualcosa che è rimasto. Io cerco di ostinarmi a vedere qualcosa di positivo.
Ma sicuramente sì, cioè tutto quello che è successo a Genova è stato perché il famoso movimento dei No Global andava neutralizzato.
Dai,
e sicuramente
certo,
in una certa maniera è stato neutralizzato, perché dopo Genova per un bel pezzo non c'è stato più niente. Però poi a un certo punto sono uscite nuove iniziative, nuove istanze, anche i Freedom Constituents hanno delle parole d'ordine che erano già presenti a Genova.
Certo.
Le donne, non uno di meno, hanno delle parole d'ordine che già erano presenti a Genova. per cui insomma non è, diciamo che non è stato tutto perduto, diciamo che ci è voluto un po' per recuperare le forze, ecco.
Certamente, certamente. Poi appunto abbiamo visto i giovani unirsi attorno al tema fondamentale dell'emergenza, del riscaldamento globale, dei temi dell'ambiente. Forse appunto sono cambiati leggermente i linguaggi, però le istanze rimangono. E appunto, come dicevano.
No, erano istanze sul riscaldamento globale, sull'ambiente, erano istanze che erano già presenti a Genova.
Assolutamente, assolutamente. Poi ecco, diciamo che dopo Genova c'è stato anche il grande terrore dell'11 settembre, quindi forse il potere si è servito di tanti mezzi per reprimere l'aggregazione, no? Ha riportato un po' tante persone dentro casa. E poi c'è stata recentissimamente la pandemia. Tu come hai vissuto questo periodo? Hai lavorato? Hai continuato a lavorare?
Come l'ho vissuto? L'ho vissuto un po' da cittadino comune, cioè chiuso in casa. È un po' da giornalista, per fortuna avendo la tessera dei giornalisti io potevo girare liberamente, ho girato per la città, ho fotografato la città, ho fotografato gli ospedali, tutte queste cose qua, insomma. Non, anche qua c'è stata una grossissima sovrapproduzione di materiale sulla pandemia,
sì.
Però rispettando quella che è sempre stata la mia logica, ho detto guarda, vado a farne. Non perché domani il giornale mi pubblica, anche perché non so più che giornale può pubblicarmi. Vado a farlo perché bisogna farle.
Certo.
Perché poi in qualche maniera resteranno. E forse fra 20 anni ci faremo un libro, come abbiamo fatto il libro sulle manifestazioni, insomma una cosa del genere. Ma comunque sono cose che vanno documentate.
Certo,
anche
questo,
se
questo
non, è... anche se non hai, diciamo, un riscontro immediato.
Certamente, beh, tu poi sei stato sempre indipendente, tu hai lavorato pochissimo come lavoratore dipendente, hai sempre da subito scelto la libera professione, quindi evidentemente per te è proprio importante questa spinta ideale, sei tu che vuoi scegliere dove andare e cosa raccontare, o sbaglio, ho interpretato male?
No, diciamo, beh, no, certo che da indipendente quando ti arriva una commissione da un giornale importante la fai.
Certo.
Ma diciamo che da indipendente fino a un certo punto ero molto triste di essere indipendente e invidiare i fotografi assunti di giornale. Da un certo punto in poi ho detto meno male che sono indipendente.
Vedi, prima o poi ci si arriva a questa consapevolezza.
No, anche perché i giornali mano a mano hanno cacciato via i fotografi. Oggi non ci sono più in Italia fotografi indipendenti. Ma io essendo indipendente molto tempo prima ero più corazzato, insomma, su come comportarmi.
Certamente, eri pronto, diciamo, avevi già le spalle larghe, certo. Senti Dino, allora ci saranno delle presentazioni di questo bellissimo libro in presenza prossimamente, ci puoi raccontare qualcosa o ancora è tutto top secret?
Ne è stata fatta una qua a Milano e probabilmente ne verranno fatte altre. Però a questo punto si va a settembre, insomma.
Beh, certo,
e credo anche che ci appoggeremo ai 5 gaggi.
Certo, mi sembra un'ottima cosa. Ma questo libro diventerà forse anche una mostra oppure è ancora di là da venire questo discorso?
Diciamo che se ne è già accennato, però è ancora un discorso tutto da venire. Comunque l'ipotesi c'è.
Bene, 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 noi lo speriamo davvero perché è un documento eccezionale che tutti dovrebbero leggere, secondo me, sia quelli che c'erano negli anni 70 che quelli che invece sono arrivati dopo, davvero. Ti ringraziamo tantissimo Dino Fracchia, grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Città Aperta.
Grazie a voi e saluto a tutti gli ascoltatori.